Oggi quinta domenica del tempo ordinario. Normalmente le tre letture che noi leggiamo hanno un collegamento più o meno forte. Oggi la prima e la terza lettura hanno due temi fondamentali molto robusti. Io cercherò brevemente di darvi qualche riflessione. Il primo libro l'avete sentito, Giobbe, proverbiale, la pazienza di Giobbe. Quest'uomo che è la figura di un libro che è uno dei capolavori di tutta la letteratura mondiale, il mistero, problema della sofferenza. Prima lettura, mistero, problema. Soffrire è un problema o è anche un mistero? Se è un problema ci sono i medici, se è un mistero c'è il Padre Eterno. La terza lettura, che viene collegata da Paolo, nella seconda, che dice: guai a me se io non porterò il Vangelo, se io non ve l'annunzio. Ed ecco la terza lettura, questo bellissimo episodio familiare di Gesù che va in casa di Pietro. Cosa fa Gesù? Gesù guarisce, evangelizza e promuove la dignità dell'uomo, come vedremo adesso. Due grandi temi: il mistero, dolore, problema nella prima lettura, terza lettura, guarigione, evangelizzazione e promozione umana. Amici, la miseria della condizione umana. La vita dell'uomo è un duro lavoro. I suoi giorni trascorrono con velocità di una spola che tesse una tela. Cos'è la vita? Un soffio. Finita. Amici, è l'esperienza di tutti i giorni. Abbiamo fatto il Natale l'altro ieri, siamo a Pasqua. Eccolo. Tempo che vola. Vassene il tempo e l'uomo non se ne avvede, dice Dante. Non ce la vediamo, ma si fa sentire, Milizia est vita hominis super terram. La vita dell'uomo sulla terra è un combattimento, una lotta. E lo sappiamo bene. Chi è l'uomo? Quante definizioni dell'uomo si sono date durante la storia, no? Uomo, dice Pascal, una canna pensante. Canna. Dice Calderon della Barca, la vita è un sogno. E ti risvegli all'alba e ti accorgi cos'era. È già passato. Giobbe ancora va più in profondità. La vita è un soffio. Emesso, si disperde senza lasciare traccia. La vita è inconsistenze nel tempo, brevissima, brevissima nelle ore che passano. Ci invecchiamo e non ce ne accorgiamo e ci dileguiamo. Amici, è triste dire queste cose, ma la realtà è, io non so se voi percepiate l'idea del tempo, l'esperienza del tempo. La sofferenza non passa mai, le gioie passano veloci, altre esperienze della nostra vita. Vedete, questa esperienza di Giobbe la ritroviamo nel quadretto del Vangelo, la stessa cosa, no? In casa di Pietro, la suocera è malata, febbrone 40 di febbre. Gesù, vieni, guarda, sta male, verrò. Entra Gesù, beato lui, la prende per mano e la febbre passa. Potessi farla anch'io con voi, la mano e via. E passa la febbre, non solo. Gesù non si permette solo di guarirla, ma di darle il messaggio nuovo. Che significa, cara suocera di Pietro, per te questa guarigione? Che significa? Ha capito subito. Gesù l'ha evangelizzata, gli ha dato il buon annuncio dell'Evangelo. La suocera ha capito tutto. Si mette subito a servire. Bello. Ha capito che essere evangelizzati vuol dire donarsi totalmente al servizio degli altri. Bello questo quadretto, che riassume tutta la storia cristiana. Amici, il problema della sofferenza da sempre tormenta l'uomo, di ogni tempo e di ogni cultura. La Bibbia, che è esperienza di vita, si fa carico del grido di dolore che sale dalla terra insistentemente. Una domanda che noi ci poniamo: perché? Quante volte? Perché a me? Ma fino a quando? Quanto durerà questa sofferenza? Cioè, diciamo un perugino, non solo ci piove, ma ci grandina. È vero. Ditemi, e chi di voi sa dare una spiegazione? Nessuno. Se fosse un problema, lo potremmo risolvere. Ma se è un mistero, non lo risolviamo. No. Vai all'ospedale, le diagnosi, le cure, torni a casa, ti guarisci, magari poi ce n'è un'altra. Problemi che si risolvono, tecnicamente. Ma il dolore, la sofferenza, è qualcosa di più profondo, che va dentro il tuo cuore, che ti martirizza, che ti lacera tutti i giorni, che ti fa soffrire, che prende tutta la tua vita, del tempo e anche dell'eternità. Amici, Giobbe rappresenta proprio l'uomo in tutta la sua interezza. Il suo libro, ecco perché è un capolavoro, fa parte dei libri sapienziali, dei sette libri sapienziali, perché in quel libro, andate a leggerlo, noi lo meditiamo, la nostra Monica che spiega, lo meditiamo nelle nostre catechesi del lunedì, venite a sentire, sono cose meravigliose. Cosa c'è in quel libro? C'è tutta l'umanità sofferente. E c'è tutta l'umanità spesso disperata, ma non Giobbe, a cui la sofferenza ha dato il peggio. Tutto gli viene tolto, la salute, i beni, i figli, tutto. Come reagisce Giobbe, amici? Giobbe si ribella alla mentalità di quel tempo, la cosiddetta teoria della retribuzione. E i vari amici che vengono a parlare al tribunale gli dicono: Giobbe, ti sta bene. Se tu sei in queste condizioni, vuol dire che tu sei un peccatore. Giobbe non sta a questo gioco. Dice: no, questa teoria è sbagliata. Io non sono colpito dal male perché sono peccatore. Amici, non vi sembri strana questa teoria? Ancora oggi esiste. Santo Dio, ma cosa ho fatto? Manco se avessi bastonato il legno della Santa Croce. Quante volte l'ho sentito nella mia vita questa espressione, la malattia come punizione. Ma non è così. Non è la teoria della retribuzione del tempo di Giobbe. Anche oggi è così capita. Ma Dio non sta a divertirsi con noi. Ah sì, l'hai fatta grossa, tieni, t'accoppo. Non è un Dio che accoppa. Un Dio che ti perseguita, che ci gode. Sei stato cattivo, tieni. Ma non è questo. Giobbe l'ha capito e sfida la teologia del tempo. Dice: non è possibile, non è riconducibile ai vostri pensieri la mia malattia. E dice con molta filosofia: ma se noi accettiamo il bene da Dio, perché non accettiamo anche il male? E ci si mette anche la moglie. Hai visto tu che sei credente? Guarda, guarda il tuo Dio come ti tratta. E Giobbe la rimprovera: ma perché parli così? Vedete, Giobbe, cari amici, crede non per la guarigione ottenuta, crede fidandosi di Dio, che è giusto, che è imprescrutabile nei suoi giudizi e nelle sue azioni. Per Giobbe la fede non è il riconoscimento dopo un favore, ma è affidarsi totalmente ad un Dio che ti supera, che lui non ha conosciuto direttamente. Pensate che Giobbe ha un'espressione nel libro, capolavoro bellissimo, di poesia, di letteratura, di filosofia, di teologia. Giobbe dice, anticipando il concetto della vita eterna, sconosciuta ancora dell'Antico Testamento: i miei occhi della carne vedranno il mio Salvatore. Pensate che bello. Quindi anche un profeta nella sua sofferenza, nonostante che la moglie lo perseguitasse dicendo, irridendoci, vedi come ti tratta il tuo Dio, sì, credi ancora in Lui. Ma che dici? Ma che dici? Amici, in Giobbe vediamo l'uomo di oggi, è la stessa cosa, no? Perché non vi capita mai nelle vostre famiglie, guarda il tuo Dio, i non credenti, guarda un po'. Ah, per loro è un alibi, eh? per noi è una cosa seria. Amici, vedete, credere non è, come tante volte vi ho detto, praticare, osservare delle leggi morali, conoscere la verità, aderire anche al credo. Ma anche il demonio è il più grande biblista del mondo. Lui conosce tutto. La fede non è aderire a Dio conoscendo la verità. Credere, Giobbe anticipa questo discorso, fidandosi del Padre Eterno che non conosce. Noi con Gesù Cristo ci affidiamo a Lui, ma non perché conosciamo la sua parola. Anche, certo, dalla parola lo conosciamo, ma noi perché ci fidiamo totalmente di Lui. Noi adoriamo la sua persona e, come San Paolo dice, per me vivere è Cristo, incarnare nella nostra vita i pensieri, i sentimenti e la vita del Signore. Questo è credere, al di là del miracolo o del successo. Amici, che fa Gesù entrando nella casa di Pietro? E che fa? Ha visto la miseria umana, no? Ma il Vangelo avete sentito che dopo che ha lasciato la casa di Pietro, fuori c'è chi l'aspetta. Ci sono i malati, i storpi, i paralizzati e addirittura il male peggiore dell'umanità, l'indemoniato. Quando si parla di indemoniati, fenomeno anche oggi che esiste, non sorridete, combatteteci, poi ve ne accorgete di che si tratta, forze oscure. Quando si tratta di indemoniati non vuol dire che il demonio prende la nostra anima, no, prende il nostro corpo. L'anima la prende solo se noi vogliamo, aderendo al peccato grave, al peccato di ribellione a Dio. Solo in quel caso il demonio ci prende l'anima. Ma nel caso degli indemoniati del Vangelo si tratta del demonio che prende la persona. Io li ho visti più di una volta. Capito? Io so come reagiscono davanti alla preghiera del sacerdote. L'ho visti con gli occhi miei, tante volte. L'ho vista a Perugia, l'ho vista ad Assisi, l'ho vista a Međugorje. Amici, è una realtà terribile che ci sovrasta, non possiamo capire. Che fa? Che bello questo, Gesù entra, guardate com'è bello. Il Vangelo di Marco, che è attentissimo, quando parla della guarigione di Pietro, della suocera di Pietro, la febbre scompare, usa un verbo, sozein, greco, che è lo stesso quando dice ti salvo dal peccato. Che vi dice questo? Bello! Che Gesù Cristo non è venuto per salvare solo dalla febbre o dalla paralisi. Cristo è venuto per salvarci attraverso il segno del corpo, a salvarci l'anima. In perugino abbiamo una frase simile. Cedoni, il mio figlio ha avuto un incidente, è tornato sano e salvo. Guardate la finezza di queste parole. Identica. Sano, cioè, gli è successo qualche cosina, ma poteva essere morto. Ma salvo, c'ha l'anima che ancora è viva, respira. Salvo nell'anima, nel pensiero. Sentite com'è vero il linguaggio nostro. Com'è evangelico, com'è attuale. È tornato sano e salvo. Cristo che fa? Quando guarisce, sana e salva. Guarisce, annuncia il Vangelo e promuove la dignità dell'uomo. Amici, qual è il cuore di questa evangelizzazione, di questa promozione umana? È il più bello articolo di fede che abbiamo. Ama il prossimo Dio, tuo come te stesso, e Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Questo è il cuore del mondo. Questo è l'imperativo categorico radicale del messaggio cristiano. Per cui, vedete, quando noi l'annunciamo, cosa vogliamo dire? Vogliamo fare della autentica promozione umana uomo dignitoso, non solo nei confronti di chi riceve, ma anche di chi dà, perché si è più uomini, attenti, bello questo, si è più uomini nella misura in cui si aiutano gli altri a diventarlo. Che bello! San Francesco esprimeva con termini molto semplici: è più bello donare che ricevere. È verissimo. Quando tu ti impegni a dare a un uomo la sua dignità, non sei tu che doni il beneficato, è soprattutto quell'altro, o viceversa, anche chi dona, perché chi dona perché l'altro sia dignitoso riceve un grande bene. Amici, ho letto tempo fa uno dei grandi miei preferiti autori, un tale Michel Quast, il quale era scrittore e poeta negli anni 70-80. Io so dei suoi libri meravigliosi. Vedete, non perché siano di 40 anni fa, non sono validi. E noi crediamo che i moderni, lasciate andare, alla Dante non serva niente. Orazio, Seneca, Platone, non servono questi? Amici, la scienza e la filosofia e la saggezza non ha tempo, ricordatelo questo. Sono andato a trovare, per capire bene cos'è la promozione umana, questo signore che al tempo di quando insegnava al liceo scriveva così: sì, l'era dell'uomo angoscia spunta all'orizzonte della storia contemporanea e soprattutto le vittime sono i nostri giovani. Chi vuol vivere da uomo deve sapere perché vive, qual è il senso di questa storia nel quale è impegnato, l'importanza di ogni istante, di ogni avvenimento ed incontro. Il mondo è senza senso e quindi la vita non vale la pena di essere vissuta, o c'è un grande amore, una grande idea che conduce questo appassionante ma inquietante svolgersi della vita. Oggi, bella questa riflessione, non possiamo ridurre il cristianesimo ad un insieme di regole morali, di gesti religiosi, che magari non ci toccano dentro, sono pura esteriorità. Bisogna che la nostra fede sia la luce che rischiara tutte le strade umane, la vita che anima tutta la vita. Bisogna che esso sia e dia il senso a tutta la storia, all'universo, all'umanità, ma anche ciascuna particella di materia e ogni movimento all'istante dell'esistenza. Ecco il fiore. Per mezzo di Cristo l'uomo moderno ha bisogno di essere salvato dalla tentazione dell'assurdo. Amici, questa è di una profondità meravigliosa. Senza Cristo c'è l'assurdo. Guardatevi intorno. La Madonna ultimamente ha detto: cari uomini, cari figli miei, voi vi state preparando velocemente alla vostra autodistruzione con le vostre mani. Bravi figli miei! Ieri a Međugorje la Madonna ci ha tirato l'orecchio. È la prima volta in 37 anni che sento la Madonna dire questa espressione. M'ha impressionato. Cari figli, state attenti alle false verità e alle false luci che oggi vanno in giro. Mamma mia, mamma mia, alle false verità. Oggi ce ne sono parecchie in giro. Alle false luci, non lasciatevi abbagliare, seguite mio figlio Gesù Cristo, tornate al Vangelo che è la sua parola. È la prima volta che sento un discorso così forte della Madonna, e vuol dire che ci sta preparando ai grandi eventi. Amici, vedete, diamo uno sguardo intorno a noi. Ma voi siete contenti di questa umanità? Non credo. Guardate come vanno le cose nel mondo. Ogni tanto ne sentiamo qualcuna che non l'abbiamo mai sentita. Sempre cose assurde. La cattiveria che impera, la gelosia, l'invidia, la strage, l'omicidio, la diffidenza, la corruzione. Ma che è sto mondo qua? Ma questo è un mondo vivibile? No, amici! Cristo non vuole questa umanità così. Ecco perché ci sta tirando le orecchie la Madonna. Figli miei, tornate al Vangelo, tornate al mio figlio, tornate alla verità, vivete da persone oneste, seguite i miei consigli, aggrappatevi al rosario, celebrate l'Eucarestia, aggrappate... Ma povera mamma, ma che deve dire di più? Si è sgolata in 37 anni, ma noi non l'ascoltiamo. diamo uno sguardo, è un mondo che va a rotoli. Ditemi, manco quando noi ci impegniamo così fortemente, dove vogliamo arrivare? Noi dobbiamo, amici, col nostro comportamento, ed ecco la suocera di Pietro, bella, umile, semplice, che ha fatto? Appena guarita si è messa a servire, si è messa a fare tutta di tutti, come umile donna di casa. Amici, il Signore da noi vuole questo, che ci facciamo tutto di tutti, tutto per tutti. Ed ecco la vera promozione umana. Ma noi speriamo con questo sforzo che noi facciamo di che la vita dell'uomo sulla terra non sia più un duro lavoro o un soffio o una cuccagna. Amici, noi ci impegniamo, ma la vita è molto dura lo stesso. Che diceva il Manzoni? Cos'è la vita? La vita, dice Manzoni, non è già destinata ad essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego del quale ognuno dovrà rendere conto. Amici, non c'è chi gode e chi soffre, chi balla e chi piange, c'è per tutti. È una razione quotidiana che viene quando prima e quando dopo, quando più forte e meno forte, ma c'è per tutti. Io non ho mai sentito dire delle persone ho goduto tutta la vita, ancora lo devo sentire, amici. La vita è un soffio doloroso, penoso, gioioso anche. Quante cose belle ci riserva la vita, i figli, la famiglia, la bellezza, la natura, il mare, la montagna, tutto. Ma che bello, quando lo viviamo con la capacità dei figli di Dio. Amici, Gesù ha capito qual era il metodo, Guarisce il corpo, evangelizza l'anima per far sì che noi ci poniamo a servizio di tutti. Cari amici, vorrei proprio concludere oggi con un pensiero molto bello. Noi dobbiamo impegnarci perché accanto all'homo technologicus del computer, di internet, eccetera, oggi ci sia l'homo sapiens. Noi dobbiamo impegnarci perché alla civiltà della tecnologia si accosti, come diceva Paolo VI, la civiltà dell'amore. Per questo noi ci appelliamo a Dio per una profonda, giusta, vera riflessione sulla vita. Eccola. Di chi sarà? Immaginate. Sono un pugno di terra viva. Ogni parola mi traversa come una spada. I miei giorni camminano davanti ai tuoi ed hanno loro un senso. Essi ti hanno strappato alla tua eterna dimora, facendoti il primogenito dei perduti. Mistero del Natale. Tu ora, Cristo, non sei che un nostro fratello. Hai sofferto in te ogni nostro dolore. Noi ti sentiamo vicino nel tuo lamento e nel tuo pianto sulla fossa di Lazzaro. Ora la nostra carne non ti abbandona. Sei un Dio che si consuma in noi, un Dio che muore. Ed ecco il tema di oggi, che libera, salva e perdona. Buona domenica.